piace, ma si ritorna a dover parlare di social media in questa trasmissione.
È sempre, sempre. Ma abbiamo già parlato di Facebook e Google. Vuoi parlare? Ce n'è ancora altri?
Google è la barzelletta dei social media. Vuoi far notare soltanto che ha rinunciato a farsi alla fine un suo social al centesimo fallimento. Comunque, l'azienda col budget più alto del mondo, non lo so.
Ma che c'ha progetti su qualunque cosa, non riesce a fare un social media degno di questo nome.
Orkut era bello, Orkut era bello. Ma a parte questo, parliamo invece di Twitter.
È sempre la stessa storia.
Lo so, è sempre la stessa storia, però veramente non gli si sta dietro. E poi alla fine a noi ci tocca dirle le notizie, perché sennò poi pare che non siamo preparati, cosa che mai vorremmo sembrare. Allora, lo citiamo direttamente alla fonte. La fonte di Twitter è il profilo personale di Elon Musk, che vabbè, nel senso, perché a volte capisco che a volte può risultare anche artificioso, no? Questa cosa in cui una persona ha più cappelli e no, dal profilo personale dice solo cose personali, dal profilo dell'azienda poi dice le cose, no, che fa in qualità di amministratore delegato dell'azienda, poi ce n'è un altro profilo che è quello del gruppo tecnico dell'azienda, lui invece fa tutto quanto in uno ed è tutto una caciara, e dal suo profilo personale lui mostra delle slide in cui parla di Twitter 2. Ora, quindi qui ci siamo a dover citare delle slide, il che in genere non permette un'elaborazione del pensiero sufficientemente lunga, quella di avere 7 parole chiave in croce. Però comunque queste slide parlano di Twitter 2.0 e la chiama The Everything App, quindi l'app che fa tutto. Che cosa c'è nella proposta che lo riguarda? C'è prima cosa la pubblicità di come intrattenimento. Quindi che vuol dire la pubblicità come intrattenimento? La parola mi sembra che voglia dire tutto e niente, ma sembra si riferire al fatto che le pubblicità devono poter essere più coinvolgenti e poter interagire di più con l'utente. Questo mi sembra di capire, evidentemente.
Una cosa inquietante.
Sì, un po' inquietante, ma sostanzialmente così evidentemente vuole fare pubblicità il cui prezzo è molto maggiore. Alla fine il fatto è quello. Poi c'è una chat che si chiama video e c'è l'immagine, no? Si vede un tweet con un video allegato, ma Twitter c'ha già i video, quindi sta roba io proprio non la capisco che cosa vuol dire il fatto che lui vuole mettere i video su Twitter. A me sembra che già ci siano, però magari ci vuole spingere di più, boh, non lo so, mi interessa anche il giusto. Però le cose interessanti arrivano dopo. Allora, prima cosa, i messaggi privati cifrati. Perché Twitter, in fondo i messaggi privati di Twitter sono una forma di messaggistica istantanea, volendo. Ma Twitter non si è mai proposto come un sistema di messaggistica istantanea. No, non ha i gruppi, vabbè, ma proprio non si propone in quella maniera. Non ho mai sentito dire a nessuno, dopo te lo dico su Twitter.
Sì, mentre per esempio Facebook questa cosa l'ha grandemente incentivata, perché a un certo punto ha proprio staccato il cosiddetto messenger di Facebook, cioè l'app per fare l'instant messaging inserito, proprio separandola da quella del social network, in maniera tale che tu lo potessi usare in sostituzione di altri programmi di instant messaging tipo come si chiama, WhatsApp, questi qua. Io ho conosciuto persone che utilizzano il messenger di Facebook proprio così, come principale,
non è affatto raro.
Come principale mezzo per fare l'instant messaging.
Sì, e non usano magari l'applicazione di Facebook, spesso perché è troppo pesante. Poi, altro passaggio che ci propongono, i tweet lunghi, long form tweet, il che secondo me è un passaggio grandioso, perché Twitter nasce nell'epoca dei blog lunghi, proponendo il concetto innovativo di microblogging. I tweet poi sono allargati un pochino, da 140 caratteri, che è la dimensione di un SMS, meno un pochetto, sono diventati da 280, e ora si parla di fare tweet lunghi. E quindi il meccanismo dei blog distribuiti lunghi è passato a quelli centralizzati corti, che poi sono ridiventati lunghi, e quindi ora semplicemente Twitter sarà un aggregatore di blog in cui però immagino che la gente potrà continuare a rispondersi in maniera arrogante, tipica da avere 140 caratteri e like. Poi vogliono reinsistere con questa storia della spinta blu di verificato, e infine quella che su cui tutti quanti puntano in fondo da tanto tempo, abbiamo provato tante volte e tanto mi sembra un particolare molto curioso, cioè qui manca l'immagine, a tutte quante le cose ci ha legato un'immagine, anche quando quell'immagine non dimostrava in nessuna maniera un nesso con l'argomento di cui voleva parlare, ma qui ci propone di mettere anche i pagamenti dentro Twitter. I pagamenti sono quello che tutti quanti vorrebbero, li vorrebbe avere dentro Facebook, che ci ha pure provato con Libra, non gli è andata benissimo, ma li vuole dentro un po' chiunque. Pensate che infatti Signal anche ha integrato dentro un sistema di pagamenti basato su criptovalute, no? Il che vi fa pensare quanto sia qualcosa che proprio chiunque vuole fare, che vede come la prossima grande cosa, solamente che appunto per adesso in parecchi ci hanno fallito. Beh, questi aggiornamenti su Twitter fanno, no, un po' riflettere sulla nuova natura, perché in effetti ovviamente non sappiamo quante di queste diventeranno realtà. Fatto sta che Twitter, da quando a partire Elon Musk, ha preso sia una brutta piega, nel senso che ha fatto delle scelte chiaramente orientate a destra, ma ha preso anche una piega che in un certo senso era semplicemente strana e basta, e che faceva capire che ci voleva essere un cambiamento profondo. Non era semplicemente il vecchio Twitter ma con più nazisti, che comunque è lo stato attuale delle cose su Twitter. Era una nuova reinterpretazione di Twitter, che in parte è già in corso. Vedremo quanto si spingerà in là.
Diciamo che dato che comunque Elon Musk è considerato un imprenditore abbastanza visionario, c'era da aspettarselo. La domanda più che altro era perché non produrre un prodotto nuovo, ma cercare di modificare ammazzate una cosa che comunque funzionava. Questa è una domanda che almeno io mi pongo, nel senso che, dato che Elon Musk stava pensando a un social network chiaramente diverso da Twitter, cioè Twitter in qualcosa che non era, tu non hai il Twitter vecchio, è un altro prodotto, ma a questo punto perché non sviluppava un altro prodotto invece di... L'unica cosa che mi può venire in mente è perché voleva la base di utenti.
Mi viene in mente anche a me che sicuramente quella è un vantaggio evidente. L'ha pagato molti soldi, ma la base d'utenti così se l'è presa. Una base di utenti che Twitter aveva, insomma, parecchio consistente, anche se non allo stesso livello di, per esempio, Facebook. E una base di utenti di cui abbiamo dato conto del fatto che stava andando a diminuire, perché è stato... No, anche un po' come si dice, insomma, reso pubblico, no? Molte persone se ne sono andate da Twitter o proprio chiudendo l'account, oppure semplicemente lasciando l'account di Twitter un po' dormiente e spostandosi su altre piattaforme, e soprattutto spostandosi nel Fediverso. Un fenomeno che è difficile quantificare proprio per la natura del Fediverso, ma che i dati che siamo riusciti a raccogliere nelle volte scorse ci dicono che è un fenomeno molto consistente dal punto di vista del Fediverso, nel senso che il Fediverso ha praticamente raddoppiato i suoi numeri e potrebbe crescere ancora, però erano numeri un po' piccoli, quindi dal punto di vista di Twitter per adesso si parla di un trend che, se continuasse così anche per anni e anni, ne andrebbe, beh, senz'altro a ridurre il numero di utenti, ma mi ero fatti i conti che tipo in 2 anni avrebbe perso il 20% degli utenti se continuava questo trend, e sinceramente per ora non saprei provvedere se questo trend proseguirebbe, perché molte persone hanno fatto, no, istantaneamente, appena Elon Musk se l'è preso, basta, me ne vado. Però chissà, no, sul futuro. L'esperienza di Facebook ci dice che gli scandali non bastano, sì, a far andare via le persone da Facebook, perché le persone di scandali su Zuckerberg e sulla gestione di Facebook ne hanno avuti tantissimi, decine e decine. Le persone lo sanno, le persone a volte hanno anche per questo le opinioni negative, ma questo non è sufficiente a mandarli via dalla piattaforma. Non è detto che quindi qualcosa di diverso debba avvenire per Twitter.
Sì, diciamo, ho trovato un articolo di Cory Doctorow su questa cosa, che dà diciamo una serie di numeri su, appunto, gli spostamenti su Mastodon, anche su Tumblr, che è, diciamo, che è un social basato sulle immagini sostanzialmente, quindi
sì, sì, vabbè, chiamiamolo social, ma si chiama tutto social. Una volta Tumblr era praticamente un blog,
sì,
con qualche funzionalità un po' sociale, cioè tipo che tu potevi andare anche sul blog di un altro e fargli tipo più uno. Però
sì, vabbè, diciamo che addirittura questo ha avuto un 29% di crescita negli utenti, che, diciamo, sembra collegato a Twitter, ma onestamente, pensandoci bene, per me sono due cose completamente diverse. Non capisco perché uno, andandosene da Twitter, dovrebbe approdare su Tumblr. Comunque, diciamo, c'è visto questa una serie di piattaforme piattaforme nuove che sono state, diciamo, che sono cresciute considerevolmente, visto che avevamo basi utenti molto scarse. Tra l'altro, non so, ne avevamo già data questa notizia, cioè sul fatto che alcune di queste piattaforme, di piattaforme nuove, diciamo, si sono viste invasi di utenti e hanno visto crollare, diciamo, le loro sicurezza interna, perché non erano, erano ancora, diciamo, come dire, acerbe, e quindi non hanno potuto reggere l'impatto dei nuovi utenti che venivano dalla migrazione di Twitter.
Sì, che tra l'altro no, viene anche da chiedermi, e immagino che chi su questa le segue più di me se l'è chiesto anche di più, quanto sia un problema non solamente tecnico, ma un problema anche di shock culturale, no? Mi viene un riferimento. È un riferimento che è pregno di classismo, quindi no, lo faccio con una certa fatica, però secondo me almeno un certo pubblico è un'idea chiara, no? Che è il concetto del settembre eterno, che è, no, un'idea, diciamo, è un'espressione che è nata nell'ambito del college. Mm-hmm. E diciamo che si riferisce al fatto che a settembre, che è quando arrivano le matricole, sostanzialmente, quando arrivano le matricole arrivano anche nuove persone che accedevano a internet, perché tipo nessuno aveva internet a casa, ma internet dentro l'università invece c'era, e quindi le persone accedevano a Usenet, le persone accedevano a una serie di sistemi informatici. Quindi settembre era un periodo in cui arrivava un'ondata di persone nuove. A settembre era un mese di scontro, era un mese di comportamento che era considerato fuori dalle norme sociali collettive, che poi si andava a risistemare. Cioè le persone arrivano lì, all'inizio non sanno usare lo strumento, di conseguenza hanno dei comportamenti che sono considerati negativamente, vengono bacchettati, a volte si arrabbiano, questa cosa dopo un po' si assesta. E quelle persone sono dentro e saranno quelli che il prossimo anno si arrabbieranno quando a settembre delle nuove persone rifaranno quello che hanno fatto loro stessi. L'espressione settembre eterno è una cosa, in realtà non è più collegata con l'argomento di oggi, no? Il settembre eterno è quella cosa che è quell'espressione, insomma, classista, che viene utilizzata per indicare l'internet attuale, cioè quell'internet in cui pare che ognuno sia uno scappato di casa. Diciamo, da dove siete usciti, che non sapete, no, comportarvi a modo con le norme sociali di noi dentro. Ok, quindi è per questo è un'espressione problematica, però tuttavia è un riferimento che secondo me è comunque tuttavia appropriato, perché mi sembra che sia il Fediverso, ma ogni comunità un po' più piccola, il Fediverso è piccolo per modo di dire, sono comunque 1 milione di utenti, ogni comunità più o meno piccola in fondo si assesta su un equilibrio che si trova e se lo riesce a costruire gradualmente. Quando ti raddoppiano i numeri, la tua identità rischia di essere compromessa, o almeno tu tendi a sentirla come in pericolo di compromissione, quindi questo crea, no, uno shock. Quindi chissà anche come reggeranno botta a questa ondata, se l'ondata dovesse continuare. Fatto sta che si parla di un balzo in avanti di tipo 3 milioni di utenti per Mastodon, si parla di 90.000 utenti che hanno aggiunto su Twitter un link a Mastodon, quindi quelli sono i casi più chiari di,
sì, persone che...
di migrazione, mentre altri sono, diciamo, più indiretti, appunto in quel caso si può anche sapere chi è che si è spostato. Per il resto nel Fediverso si contano più di 2,5 milioni di account in più. Nuovi servizi, ampio post, dice di avere...
Post è un servizio che è nato praticamente ora, diciamo è recentissimo, e che è fatto Twitter-like, cioè nel senso è stato fatto proprio apposta per come sostituto di Twitter.
Sì, sì, è incredibilmente simile a Twitter anche esteticamente, e sostanzialmente però per adesso non ti puoi fare un account, finisci in lista d'attesa, perché sì, sì, sono, dicono, basta, siamo pieni, quindi a 67.000 persone hanno dato un account, e questo numero immagino che sia più verificabile, a 350.000 persone loro dicono che ce l'hanno in fila, che aspettano l'accesso, sì, come in tanti casi, però c'è da vedere le persone che stanno in fila se poi dopo si scocciano di stare in fila e se ne vanno, o se rimangono in fila pazientemente, questo non lo sappiamo.
Vabbè, comunque
Insomma, okay, questo era per dare, no, qualche cifra sul, sulla fuga da Twitter che varie volte abbiamo nominato ma che non sapremmo quantificare. Io andrei con un altro stacco musicale e poi continuiamo con le notiziole.
Patty, 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 patty tutti. Faut continuer tutti. Si ou t'a senti tutti. Faut continuer tutti. Si ou t'a senti tutti. Faut continuer tutti. Si ou t'a senti tutti. Sentiu tutti, faut continuer tutti. Si o que sentiu tutti, faut continuer tutti. Si o que sentiu tutti.
Torniamo in onda alle 22.36, questa è ancora Le Dita nella Presa, trasmettiamo su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, una domenica ogni due, ma questa è una strana domenica, nel senso che abbiamo anche trasmesso domenica scorsa, quindi picchi di produttività estremi, ma del resto non trasmetteremo in onore del Santo Natale domenica prossima. E andiamo adesso alla sezione delle notiziole, che abbiamo quasi iniziato, perché insomma le notizie su Meta ci davano il là per parlare anche di Facebook, di Google ne avevamo già parlato, o meglio di Alphabet per via di intelligenza artificiale, e quindi è arrivato il momento tanto atteso.
Come Twitter è fatto, quindi passiamo al prossimo. Chi è il prossimo?
Apple.
Che ha fatto Apple stavolta?
Cosa non ha fatto? Ce ne abbiamo due su Apple. La prima riguarda il tema del lavoro ad Apple. Il tema del lavoro è un tema che negli ultimi tempi, almeno un paio d'anni, è riuscito un po' a rompere quella cortina di pacificazione e felicità che per un po' di tempo ha sul modo in cui si dipingeva lavorare nelle grandissime
Nella Silicon Valley, diciamo, nelle grandi industrie della cosa. Cioè,
si è dipinto che lavorare da Google fosse un paradiso, e per quanto le condizioni economiche siano senz'altro vantaggiose e ci sia anche del vero, però c'è anche del falso. Diciamo che dentro queste aziende esiste, no? Esiste il mobbing, esiste il razzismo, questo lo si è visto, esiste in generale la violazione dei diritti dei lavoratori.
Diciamo che è una di quelle classiche cose in cui, quando queste aziende sono in enorme crescita, di queste cose non se ne sente parlare, perché comunque i benefit superano i difetti che ci sono all'interno, e quindi magari le persone non ne parlano perché ok sono in un ambiente razzista, ma ok, mi danno una quantità di benefit mostruosa, mi sto zitto. Quando comincia ad esserci un po' di crisi, come ci sono negli ultimi anni, vengono fuori queste cose, perché magari
sì. Poi saltano le teste, e le teste di chi saltano? No, è anche lì, no, che si nota di più la compressione, quando arriva a essere più discriminatoria. Quindi anche ad Apple, anche se quello di cui si è una di quelli che ha parlato non molto, di Google se ne è parlato di più, ci sono state più proteste interne, i lavoratori e lavoratrici hanno cercato di creare un sindacato, si trovano negli Stati Uniti, quindi ricordiamo che il sindacalizzare un'azienda non è un fatto ovvio, il diritto di sciopero non è un fatto garantito automaticamente.
Sì, negli Stati Uniti non c'è questo, il diritto di sciopero automatico, i sindacati non sono come da noi sindacati estesi che aprono semplicemente sede in un'azienda, molto spesso i sindacati sono all'interno della stessa azienda, cioè dentro un'azienda c'è un sindacato che è dell'azienda, è all'interno, è solo di quell'azienda.
Quindi. Esattamente, e insomma, quindi si è cercato di fare questo. Tra l'altro Apple, quando si è iniziato a parlare di fare un sindacato dentro l'azienda, non l'ha presa per niente bene, e ha detto al contrario che sarebbe stata disponibile a trattare con i lavoratori se non facevano un sindacato, ma altrimenti non avrebbe assolutamente trattato, che è un modo, no, molto interessante. Essenzialmente dice: io finché ho un rapporto di forza enorme tratto, che problema c'è? Quando iniziate a crearmi dei problemi, allora lì mi fate arrabbiare, perché chiaramente io a trattative non potrei più strappare qualsiasi condizione, dico io. E dove non sono arrivate, però, insomma, le minacce non sono arrivate a compimento, nel senso che un sindacato è stato stabilito dentro la Apple, o meglio, ne sono stati stabiliti due di sindacati. Un sindacato è stato gestito da lavoratori e lavoratrici che vogliono migliori condizioni, l'altro sindacato è un sindacato padronale gestito dalla Apple stessa, il classico sindacato giallo.
Questa è stata la grande idea della Apple.
Un'idea non originale,
assolutamente non originale,
vista anche da queste latitudini.
Sì, ma diciamo, evidentemente alla Apple l'avevano considerata un colpo di genio, quella di fare un sindacato sostanzialmente di controllato dall'azienda stessa per fare in modo che gli autori, i lavoratori non si unissero all'altro sindacato, cioè generando quindi una forma di conflitto interna tra i due sindacati, uno pro azienda e uno contro.
E notare che questo in realtà non è ammesso dalla legislazione statunitense, appunto, che in generale non è assolutamente molto di manica larga su tutti i lavoratori, ma l'idea di fare un sindacato che è sostanzialmente controllato dall'azienda, anche se questo ovviamente non viene detto ufficialmente, questo non è ammesso, e quindi c'è un procedimento in corso contro la Apple.
Che è incredibile, diciamo, come la Apple sia andata a colpire una di quelle poche cose che negli Stati Uniti non sono a favore della sindacalizzazione, sostanzialmente.
Sì, esattamente. Insomma, staremo a vedere per gli esiti legali, ma dal punto di vista, diciamo, del senso della notizia, non c'è davvero molto altro da sapere. Insomma, un'azienda non attenta ai diritti e alle volontà delle persone che lavorano, anche se negli ultimi tempi si dipinge invece come azienda molto attenta alle esigenze, agli interessi degli utenti.
Degli utenti, sì, certo.
Alla privacy.
Tra l'altro l'Apple ha fatto proprio una campagna pubblicitaria basata dicendo che loro sono praticamente la privacy, tutto a favore della presa degli utenti, tra l'altro pigliando posizioni anche non apprezzate dalle polizie, dal governo americano, in difesa strenua degli utenti. Ora, diciamo,
chiaramente è una mossa commerciale, certo, però comunque è una mossa commerciale, però, significativa,
certo, se corrispondesse alla realtà.
Ah, dici che vabbè, ma perché tu dici non lo possiamo sapere, e quindi no, il sospetto, cioè, viene sospetto sempre.
Ma infatti purtroppo non, diciamo, di persone malpensanti come me non ci sono solo io, ma c'è pieno il mondo, e purtroppo la Apple ha trovato un paio di ricercatori di una compagnia indipendente di software che si sono andati a guardare che cosa faceva l'iPhone dopo che avevate abilitato
le opzioni di privacy che vi permettevano di disabilitare alcune scansioni.
Sì, la feature di sicurezza che in teoria, da quella che era la pubblicità della Apple, permetteva di disabilitare to cure tutte le interazioni con l'esterno. Cioè, nella pubblicità di Google si diceva che c'era la possibilità di disabilitare lo sharing dei device analytics completamente. Quindi,
questo sembra, no, perché poi è anche importante in effetti che queste opzioni siano facili da raggiungere e da comprendere. Troppo tecnicismo, queste, no, avere milioni di opzioni dettagliate in genere serve solamente a confondere l'utente, che fa delle scelte che poi non rispecchiano davvero le sue intenzioni, e questo è una falsa possibilità che si dà all'utente, perché deve essere anche facile permettere di impostare queste opzioni, altrimenti è come non averlo fatto. Quindi sì, è giusto invece che ci fosse un pulsante che faceva tutto.
Ma è giusto, peccato che il pulsante faceva qualcosa,
niente.
E soprattutto che per quello che non riguardava le app Apple, ma non assolutamente non interferiva in nulla con lo sharing dei dati dell'Apple Store, perché praticamente tra le varie app, che magari app di terze parti, che a cui magari veramente venivano segate la possibilità di violare la privacy dell'utente, in realtà l'Apple Store, e poi hanno visto che tutto anche la stessa cosa valeva per tutta un'altra serie di app dell'iPhone, tipo Apple Music, Apple TV, Books and Stocks, sostanzialmente la suite delle app Apple principali, sapete, tutte se ne fregavano altamente di come l'utente settava lo sharing dei dati, e continuavano a registrare i dati e a mandarli alla Apple. Tra l'altro, sostanzialmente abilitare o disabilitare quell'opzione sembra che non abbia portato a un significativo cambiamento nella quantità di dati mandati, quindi sostanzialmente è come se non facesse niente. L'informazione, le informazioni che mandavano erano sostanzialmente tutte le informazioni in real time dell'attività che veniva fatto. Dove prestavi sullo schermo, quale app stavi cercando, quali annunci stai vedendo, quanto tempo passavi a guardare una data pagina e una data app, cioè praticamente tutto. E quindi praticamente oltre a queste cose, ovviamente tutti i dettagli sul telefono, sull'ID dell'Apple Store, diciamo, quello che permette di identificarti, se stai navigando in internet, insomma una pletora incredibile di dati, che diciamo nella cioè nelle parole dei ricercatori, forse un po' esagerate, però che dicono che il livello di dettaglio era scioccante, perché sostanzialmente una cosa, come dire, fatta bene, devo dire, Apple famosa a fare le cose bene, una cosa anche qua, anche il monitoraggio era fatto bene. Sì, figuratevi che quella che riguardava il mercato azionario, non solo metteva, diciamo, informava Apple delle azioni che stavate guardando,
ma che quindi arriva al limite dell'insider trading.
Sì, al limite dell'insider trading, cioè praticamente voi vi guardavate le azioni, non solo quelle che magari avevate in lista, di cui possedevate qualcosa, ma anche quelle che semplicemente guardavate. Quindi e poi c'era un'altra cosa interessante, che era un record di tutti gli articoli di news guardati sul cellulare.
Tutti gli articoli di news guardati sul cellulare, quindi ok,
tutti gli articoli di notizie, di come si chiama, che venivano classificati come notizie, venivano registrati in via di all'Apple. Cioè una cosa mostruosa. Cioè, questa cosa Apple è stata denunciata, ovviamente non ha risposto. Ovviamente la solita cosa, sì, diciamo, preferisce, declina di rispondere. È stata denunciata questa cosa, ora si vedrà come andrà avanti, perché è stata fatta la causa ovviamente è per l'avere portato in errore gli utenti, che si ritrovavano a pensare di essere protetti quando in realtà non lo erano. Questo è il motivo della causa.
Sì, tra l'altro questo stona moltissimo con un'immagine della Apple che produce, no, dispositivi impossibili da craccare, no, anche per se stessa e per le forze dell'ordine, quindi no, in teoria fa delle promesse molto grandi, ma è chiaro che questo livello di dettaglio, benché magari non include i messaggi scambiati sulle app di messaggisti, ma è comunque così esteso da fornire un tracciamento comunque enorme e in tempo reale, che è a disposizione della Apple. Insomma, in pratica, per chi volesse sapere, specie, no, magari per una polizia, se stiamo facendo alcune attività, chiedere alla Apple è probabilmente una via facile che hanno a disposizione, e questo evidentemente è il contrario di quello che raccontano, che è il fatto che loro, esatto, al contrario, hanno pochissime informazioni e cose del genere.
E questo probabilmente è il motivo per cui per queste cose sono stati denunciati, perché notare che tante altre ditte, aziende fanno raccolta massiva dei dati dell'utente, però un discorso è se tu il dato dell'utente lo dici che lo raccogli e poi lo raccogli, un'altra cosa è se dici che l'utente è protetto, non c'è lo sharing in nessun dato, e poi in realtà lo fai lo stesso. Comunque, a questo punto passiamo avanti.
A questo
avanti.
Punto continuiamo a parlare, direi, di sorveglianza.
Sì, però passiamo avanti dalla Apple.
Sì, torniamo finalmente in casa, torniamo dalle parti nostre, dove ci sono state due sentenze, no, non si chiamano sentenze.
Non sono sentenze, sono due
pareri. Come vuole fare il garante?
Sì,
cosa del genere. Il garante per la protezione dei dati personali, insomma il garante per la privacy, anche detto, ha dato due indicazioni interessanti. La prima riguarda Lecce. A Lecce si parlava di fare videocamere a riconoscimento facciale in vari punti della città. Questo è stato bloccato al garante, che ha detto che questo per essere fatto, ha bisogno di un accordo tra sindaco e prefettura, perché per il momento, ed è interessante questa precisazione, questi sistemi sono proibiti in Italia, i sistemi di riconoscimento del volto tramite dati biometrici sono vietati in Italia, fatta eccezione per indagini della magistratura o in caso di reati da prevenire o da punire. Tutto è interessante il fatto di da prevenire, perché da punire è una limitazione specifica, deve essere avvenuto, altrimenti manca il quid. Ma se si parla di reati da prevenire, ma questo rimane ancora estremamente aperto, cioè ora quindi vuol dire che il Comune di Lecce basta che chiarisce che quelle telecamere le vuole fare perché secondo lui in quell'area potrebbero avvenire reati in futuro, un'affermazione chiaramente non falsificabile. Tuttavia l'ordinanza sembra comunque meglio di niente. Interessante anche però questa precisazione, che i sistemi di questo tipo sono proibiti fino all'entrata in vigore di una legge che li regolamenti, o comunque fino al 31 dicembre dell'anno prossimo. E dico la verità, non ho capito quale delle due condizioni, cioè se sono in E o in O.
Probabilmente il motivo è che entro il 31 dicembre dovrebbero fare una legge. Che, diciamo, col governo che ci ritroviamo, diciamo, paura di quale legge possa essere, però diciamo, il concetto è questo. Quindi alla fine sostanzialmente un sindaco non si può arrogare il diritto di fare una sorveglianza sistematica, per usare i termini del garante, istituzionale sistematica su larga scala in una zona accessibile al pubblico, senza avere o un'indicazione della magistratura o comunque un accordo con le prefetture, e senza avere motivato tutta una serie di informazioni, inclusa cioè la motivazione per cui per me mettere queste telecamere è anche una valutazione dell'impatto sul trattamento dei dati degli utenti che verrebbero inquadrati da queste telecamere. Quindi comunque, diciamo, il comune non può semplicemente dire ok, monto le telecamere per sorvegliare tutti quelli che passano.
E quindi non è magari la risposta che avremmo sperato, estesa avremmo sperato, ma è comunque una risposta in una direzione positiva.
Sì, è interessante su questa cosa considerare che diciamo, si trattava di un sistema a intelligenza artificiale, diciamo, perché un sistema, appunto, vabbè, in questo caso serve ovviamente l'accordo con la prefettura, un sistema in cui mettono le telecamere, ma le telecamere registrano e basta, e poi eventualmente la polizia sbobina, è una cosa che si può fare. Quello che non si può fare è il sistema che recupera i dati, li passa a un server che cerca di fare il riconoscimento facciale delle persone che passano, e poi si salva le informazioni delle persone che passano. È questo quello che non si può fare.
E è ancora più strano il modo in cui ci si è salvati ad Arezzo, perché ad Arezzo l'idea era invece quella di dare in dotazione alla polizia locale,
sì,
degli occhiali speciali che facevano una specie di realtà aumentata, con cui, se quando la gente andava a guardare una targa, quelli leggevano il numero di targa, cosa piuttosto facile, e traevano una serie di informazioni.
Cioè fornivano sostanzialmente al vigile le informazioni sull'automobile, sullo stato che sono in revisione, l'assicurazione, eccetera, e la validità dei documenti e in generale. Quindi tutta una serie di informazioni sull'automobile, in maniera che fosse sostanzialmente più facile prendere le multe. Perché bastava sostanzialmente che il vigile guardava la macchina e subito il sistema gli diceva se c'era qualcosa che burocraticamente non andava.
Esatto. Ora, questo è stato bloccato dal garante per un motivo sorprendente, cioè non perché questa
sia efficace,
non perché questo sia una violazione dei diritti del cittadino, quindi nello specifico della persona che guida la macchina, ma perché questo è una violazione dello statuto dei lavoratori. Perché
dei vigili
cioè, perché il vigile che sta lavorando in questo modo sarebbe sostanzialmente sorvegliato al lavoro. Perché? Perché questo sistema probabilmente darebbe delle indicazioni su quante targhe sta guardando.
Quindi sostanzialmente questa cosa corrisponderebbe a tutti quei sistemi che sono proibiti, ricordiamo, di misura delle performance del lavoratore, sostanzialmente filmandolo o attaccandogli sopra un qualcosa che gli misura quanto effettivamente sta al lavoro. come dice il garante della privacy, sostanzialmente questi occhiali permetterebbero di stabilire sostanzialmente quanto tempo il vigile sta a guardare le macchine e quanto tempo invece è girato da un'altra parte, che potrebbe essere pigliarsi un caffè o robe del genere. Questa cosa è un controllo indebito dell'attività del lavoratore.
Sì, il trucco chiaramente sarebbe per un vigile furbo, che potrebbe anche esistere, di portarti sul cellulare o su dei pezzi di carta delle scansioni di targhe, perché così in questa maniera lui potrebbe sempre sembrare che sta leggendo, poi ci poggia gli occhiali davanti.
Non suggerire poi che poi ci ritroviamo con gli occhiali infrarossi.
Vabbè, ma poi quello così guarda le targhe, no?
Nel senso, no, un'altra cosa interessante.
No, io dico per quello che non si vuole far tracciare, non vuole far capire che sta prendendo il caffè. No, quello può appoggiare comunque gli occhiali davanti a una televisione che mostra targhe e niente, così.
No, è interessante comunque un'altra cosa che ha detto il garante della privacy, che ovviamente bisognerà discutere anche di tutte le informative su tutte le dati personali che devono essere fornite sia ai lavoratori, cioè ai vigili, ma anche ai controllati. Quindi in teoria sostanzialmente il comune dovrebbe fornire ad ampio spettro informative ai dati personali per tutti quelli che vengono inquadrati da questi occhiali. Quindi diciamo, questa cosa implica che questi occhiali probabilmente nella forma in cui sono non saranno adottati, diciamo, facilmente.
E poi andiamo avanti ancora.
L'ultima, facciamo l'ultima e basta.
Vai, dai, perché è correlata.
Sì.
Vai tu, che questa è letta meglio tu.
Quella che è correlata è, torniamo negli Stati Uniti e parliamo sempre di riconoscimento facciale. Allora, negli Stati Uniti c'è una società che si chiamava ID.me, che sostanzialmente era un software di identità, come chiamano, cioè sostanzialmente era un software che serviva a riconoscere le persone. Perché questa cosa? Perché quando ci fu stata la pandemia, negli Stati Uniti, giustamente come anche da noi, era venuto fuori che bisognava fare tutto a remoto. Peccato che loro, forse più tecnologici, forse più propensi a fare appalti a ditte private, avevano deciso di appaltare a una ditta privata il riconoscimento facciale delle persone che dovevano avere l'assegno di disoccupazione. Assegno di disoccupazione che durante il Covid, giustamente, un sacco di persone hanno perso il lavoro e quindi la disoccupazione degli Stati Uniti funziona in una maniera diversa da noi, però praticamente avevano fatto questa cosa perché così si potevano riconoscere le persone. Vi ricordo che negli Stati Uniti non esiste la carta d'identità nell'accezione che ci abbiamo noi, quindi diciamo
non esiste proprio.
Sì,
la carta d'identità.
No, esistono dei documenti d'identità, ma non esiste, sì, quello che noi chiamiamo la carta d'identità.
No, c'è la patente di guida.
Sì, la patente, la carta di, addirittura la carta di credito. Molti alcuni tipo negli alberghi è normale farsi riconoscere con la carta di credito.
Ah, ecco.
Cioè, se tu gli dai la carta di credito, quella conta come documento d'identità.
Forte,
sì, infatti è assurdo, molto. Però va bene. Che...
quindi una carta di credito. Ah, no, tanto se vale, se ti scade, no. Vabbè, comunque.
Comunque, sostanzialmente questa azienda era stata appunto era stata, gli era stato appaltato questo servizio perché non essendoci un vero documento d'identità da usare come carta d'identità, cioè esisteva qualcosa serviva per il riconoscimento delle persone, niente di più facile il riconoscimento facciale, così sicuro. Ora, questa cosa, diciamo, è stata immediatamente criticata perché le solite persone che criticavano il governo hanno detto no, vabbè, cioè, c'erano un sacco di problemi, persone che non ottenevano l'assegno, persone che diciamo non venivano riconosciute, non riuscivano a loggarsi. E ovviamente la polizia
anche lì c'era, ma sicuramente c'era anche lì questa storia di tutti quanti, no? Dei milioni di persone che prenderebbero l'assegno di cittadinanza.
Esatto,
no?
Esatto.
Questo complotto incredibile per cui il mondo prenderà di cittadinanza.
Esatto, è esattamente la stessa cosa che la discorso. Questi qua che non vogliono fare niente, vogliono prendersi soldi e si lamentano che vogliono più soldi, bla 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 bla. Alla fine, qual era la questione? Era che effettivamente ID.me, cioè il software che doveva riconoscerli, non funzionava. Cioè, nel senso che si è dimostrato a posteriori che praticamente ID.me aveva aveva detto, aveva dichiarato capacità di riconoscimento che non aveva, e quindi sostanzialmente era vero che le persone non venivano riconosciute non per problemi loro, cosa, ma per un difetto del software.
Insomma, quindi anche in questo caso, no, mi sembra che stiamo riportando qui vittorie veramente di misura, cioè intoppi nell'avanzare delle tecnologie di riconoscimento facciale e biometriche, che però, a essere onesti, dovremmo dirci che sono intoppi davvero piccoli, no?
Sì, ma tra l'altro
questo qui, appunto, qui si tratta di un malfunzionamento al limite della frode, però comunque di un sistema che ha scelto di usare il riconoscimento facciale automatico.
Sì, ma infatti, diciamo, una cosa al limite della frode è al limite del ridicolo, perché poi quando effettivamente questa cosa fa capire come sono state fatte le scelte di questi software, che sulla base di quello che avevano dichiarato, perché poi in realtà è venuto fuori, per esempio, che per permettere il riconoscimento facciale questo software prevedeva di fare delle video chat che sono durate in alcuni casi fino a 4, anche a 9 ore prima che venisse riconosciuta la persona. Quindi immaginate 9 ore di dover stare là perché il software vi riconosca.
Io direi che andiamo verso la conclusione di questa puntata. Sono le 23:01, quindi le nostre comode 2 ore di sproloqui ce le siamo fatte, e noi vi rimandiamo quindi a tra 2 settimane, nella puntata in cui non ci saremo, che è il 25 dicembre sera, non so, una giornata piuttosto noiosa in cui quindi ascoltare nella presa può senz'altro conciliare il sonno già probabilmente accumulato. Noi manderemo una replica di una puntata o nostra o di altre trasmissioni.
Sì, notare che la puntata dopo in cui noi stiamo dichiarando di esserci è il 1° gennaio sera.
Che non è 31 dicembre sera, che è il giorno quello in cui quanti sparano i mortaretti.
Probabilmente ci saremo, però potrebbe anche succedere.
Se fossimo gente che fa i bagori, diremmo: ah, dipende come va la sera prima. Esatto. Ma la realtà è che non ci crede nessuno. E quindi poi probabilmente saremo qui. Però noi vi teniamo sulle spine per darci un tono, altrimenti, esatto, no, sembra che è gratuito. E vi invitiamo quindi a sostenere questa radio che avete avuto la pazienza di ascoltare fino ad adesso. Vi mandiamo un saluto e vi ricordiamo che da qui in avanti la serata, anzi la nottata, procede con il compagno automagico a farvi compagnia, ma anche che da domattina riprende la rassegna stampa, cioè si riprende, insomma, il palinsesto della Luna Rossa con la rassegna stampa dalle ore 8, e poi si prosegue con l'informazione, con lo spazio comunicazioni alle 11, e poi via via con il programma del resto della giornata, che non mancheremo di ricordarvi. Un saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, un abbraccio ancora più grande a chi l'ha fatto privato della propria libertà personale. Ciao ciao.